Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
E benvenuti e bentrovati ad una nuova puntata con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni, come sempre, e Radio Incontri in Blu Cortona. Quest'oggi parliamo di un film diretto da Robert Zemeckis, non so se qualcuno di voi lo conosce, quello di Ritorno al Futuro, che ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, così, per intendersi. Il film alla radio di questa sera e di questa puntata si intitola La morte ti fa bella, Death Becomes Her. È una pellicola del 1992, interpretata da Meryl Streep, che interpreta Madeline Ashton, Goldie Hawn, che interpreta Ellen Sharp, Bruce Willis, il dottor Ernst Menville irriconoscibile. La colonna sonora è stata affidata ad Alan Silvestri, che ha musicato Ritorno al Futuro, Roger Rabbit, Forrest Gump, Castaway e Flight, tanto per intendere un po' di colonne sonore, ma anche quattro film della Marvel, Cinematic e Universal, come Captain America, Il Primo Vendicatore, The Avengers, Infinity War e Avengers Endgame. Vi basta? Robert Zemeckis con questo film ottenne una nomination per la miglior regia. Il film, interpretato da Mary Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini, è una commedia nera ed è soprattutto ricordato per la trama grottesca e gli effetti speciali che valsero alla pellicola l'Oscar ai migliori effetti nel 1993.
C'è gente pronta a qualsiasi cosa pur di rimanere giovane per sempre.
Trucco non serve a niente!
Ma Madeline Ashton e la sua vecchia amica Ellen Sharp...
Ho perso altri uomini per colpa sua.
Stanno per osare troppo.
Un tocco di magia.
Beva quella pozione e non invecchierà mai più, neanche di un solo giorno.
O la va o la spacca.
Adesso devo avvertirla di una cosa.
Adesso mi deve avvertire.
Sempre eternamente vivo! Ernest, sono all'obitorio. Quelli mi credono morta.
Ti credono morta, ma tu non sei morta.
Vuole dirmi che non le duole quando faccio così?
Ho detto che non fa male.
Ma è morta!
Lei è morta, Ernest.
Il cuore ha cessato di battere.
Poteva andare peggio.
Tu l'hai spinto giù dalle scale. Ancora vive.
La Universal Pictures presenta Meryl Streep, Bruce Willis.
È un miracolo!
E Goldie Hawn.
Guardami, Ernest, sono tutta bagnata.
La morte ti fa bella.
Devo soltanto fare una telefonata.
Il ruolo del dottor Ernest Menville avrebbe dovuto essere interpretato da Kevin Kline, pesce di nome Wanda, ma venne tolto dalla produzione dopo aver chiesto una parità di compenso tra i quattro attori principali. Voleva i dindi. Nel film fa il suo debutto cinematografico l'attrice Catherine Bell come controfigura per le scene di nudo di Isabella Rossellini. Bravissima. 1978. Ellen Sharp, un'aspirante scrittrice, presenta al suo fidanzato Ernest Menville, appunto, una sua ex compagna di classe, Madeline Ashton. Madeline è un'attrice di scarsa fama, assetata di gloria, che detesta Helen. Per rovinarle la vita seduce Ernest e lo sposa pure. Siamo nel 1985. Sono passati 7 anni dal matrimonio di Madeline ed Ernest, ma Helen non si è mai ripresa dallo shock. Si è trasformata infatti in una gattara obesa, depressa e senza voglia di vivere, che guarda ossessivamente una scena di un film in cui Madeline viene strangolata. Ricoverata in un manicomio, non riesce ancora a riprendersi, salvo poi avere una illuminazione in seguito ad una frase di una dottoressa.
Thank you. ti rendi conto? Una versione musicale di La dolce ala della giovinezza. Ma scherziamo.
Meno male che mi hai portato via.
Ma ti pare possibile?
Taxi.
Madeline Ashton, qui stanno resuscitando i morti.
Io ho bisogno di bere qualcosa.
Dio, che orrore.
Vorrei saper chi è riflesso in questo specchio. Io mi domando, ma cosa ho dentro che vedo io più ancora di un bel riflesso. Io sembro la perfezione. Usa piccola attrice, fa che non si veda la cicatrice.
Ci sono visite, Miss Ashton. Una certa Ellen Sharp con un signore.
Oh. E chi aspetto ha?
Chi?
Ellen, idiota.
E che ne so, elegante, di una certa classe.
Classe? Rispetto a quella di chi?
Oh, merda, togli quella robaccia.
È passato tanto tempo.
Posso?
Non ti azzardare a dire quanto.
Madeline, vorrei presentarti il dottor Ernest Manville, il mio fidanzato.
È stata veramente meravigliosa.
Il dottor Ernest Manville, il chirurgo plastico.
Sì, lei è stata formidabile.
Ernest è un tuo ammiratore.
Possibile, io ho letto tanto
su di lei. A Capri, ma è stata davvero...
Non avere la fortuna di conoscere.
Non avevo mai detto di avere una cotta per Madeline Ashton.
Oh, siamo suoi grandi ammiratori.
Ma io sono sicura che lui non ha una cotta. Dico bene? Sono così felice per lei e per te. E che fine ha fatto la tua cotta per lo scrivere?
Beh, ci sto ancora provando.
Non essere modesta, è una brillante scrittrice, signora.
Signorina. Mi dica, dottore, secondo lei io ho bisogno di lei? E così, avete già fissato la data?
No,
sì,
non
è fissata.
...1992. La brillante carriera del chirurgo Ernest si sfascia a causa del suo bere, dell'alcolismo, così come il matrimonio con Madeline. Costretta ad abbandonare la chirurgia, l'uomo lavora truccando e rendendo presentabili i cadaveri dei VIP. Quando Madeline riceve un invito alla presentazione del libro di Ellen, aspettandosi di vederla ancora grassa e cadente, decide di apparire al meglio possibile per farla sfigurare ancora di più. Si reca quindi al suo centro estetico, ma si vede rifiutata la possibilità dell'ennesimo trattamento estremo a cui ricorre sempre più spesso per mantenere l'aspetto seducente che aveva un tempo. Il direttore del centro le fornisce un biglietto da visita per una clinica privata, ma Madeline, convinta che la stia prendendo in giro, la getta via, anzi, lo rompe a metà e lo mette nella borsetta. La diva va al ricevimento e trova Ellen magra, elegante ed in perfetta forma, ancora giovane e sensuale. Madeline quindi spia la donna mentre parla in privato con Ernest e vede che anche il marito ne è rimasto incantato. Dopo essere stata scaricata dal proprio giovane amante, Madeline ha un crollo e si dirige verso l'indirizzo datole dal direttore del suo centro estetico. La donna conosce là Laisle von Roman, una strana giovane dalla bellezza divina, che le fa riscoprire l'esistenza di un elisir di lunga vita che ridona bellezza. Giovinezza e vita eterna. Laisle le rivela di aver bevuto l'elisir anni prima, divenendo immortale, e di avere compiuto lei stessa da poco 71 anni.
Prego.
Beh, immagino di dovermi scusare.
Oh, no, 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 no. Io sono molto sensibile al suo tormento.
Come ha detto?
Ma sfortunatamente qui siamo tutti mortali. Siamo imprigionati dalle leggi della natura.
Sì, che altro ci possiamo aspettare?
Dipende. Vede, non ho potuto evitare di sentire quella sua battuta sul denaro che è irrilevante per lui.
Non era una battuta.
Ah, sì? Mi chiedo, Miss Ashton, se per caso ha mai sentito parlare di l'Esel von Ruman.
No.
No, certo, immaginavo, in pochi la conoscono. Un ristrettissimo gruppo. Ecco il suo indirizzo. Riceve i clienti di giorno e notte. E è un molto, molto selezionato gruppo, comprende, no?
Certo.
Sono lieto del contrattempo, Miss Ashton. Ci vedremo un po' più spesso, ritengo. Sì, lo credo proprio.
Non l'hai ancora vista?
Ma figurati, non sarà ancora arrivata.
Ah, guarda là in fondo.
Oh, sembra che sia dimagrita di qualche grano. Andiamocene.
Che sciocchezza, andiamo a parlarci.
No. Ci parlo solo io con lei.
Io ci tengo a farle sapere che sono completamente a sua disposizione. Insomma, mi può telefonare quando vuole, di giorno e di notte. Gli ha tutti i miei numeri di telefono. Glieli ho già dati i miei numeri. Gli ho il cellulare, l'auto. Torno a ripetere.
Mad? Hell! Non ci posso credere!
Tesoro, 12 anni!
12 anni lunghissimi! Fatti guardare, ti è venuto il vitino?
Oh, sei sempre la stessa!
Oddio, come sono contenta che sei venuta! Non ero sicura che venissi, ma la mia gente mi ha detto che non perderesti mai una prima, neanche una prima comunione. Oh, gli agenti sono sempre così crudeli. L'ho licenziata. Quasi licenziata.
Pensiero gentile, cara.
Le dispiace?
Ma le pare.
Allora, com'è andata?
Divino, assolutamente divino. Ernest,
Dio, come sono felice per voi due.
Mi sono detta spesso che non me lo meritavo tutto questo, perché l'ho avuto a spese tue. E questo pensiero mi faceva sentire così male.
Senti, è successo tanto tempo fa. Non sei tu che l'hai rubato a me. È venuto lui da te. Non è stata colpa tua. È stata colpa sua. E voglio che tu sappia una cosa. Io non ti ho mai rimproverato niente. Mai.
Tieni le chiappe a portata di mano. Mi permetta di dirle che ho sempre ritenuto che lei avesse uno dei volti più incredibilmente belli che abbiano illuminato il grande schermo.
Oh, beh.
E che dire di suo marito? Io credo che non ci sia altro da dire che la sua fama è ineguagliabile.
Già.
Sono arrivata qui oggi. Io inseguo la primavera. Non vedo un autunno né un inverno da anni. Siamo creature della primavera, lei e io.
Non lo so neanch'io perché sono
venuta
qua.
Perché ha una paura del diavolo, di se stessa, di quel corpo che un tempo credeva di conoscere.
Come dice, prego?
Io sono quella che tutto comprende. Io sono colei che conosce il suo segreto.
Il film ha vinto nel 1993 il premio Oscar per i migliori effetti speciali, che è stato assegnato a Ken Ralston, Doug Chang, Douglas Smith e Tom Woodruff Jr. Ken Ralston è ben conosciuto per i suoi lavori nei film di Zemeckis. Tra gli Oscar che ha vinto questo effettista ne troviamo uno anche per Guerre Stellari, Il Ritorno dello Jedi, tanto così per dirne uno. Il prezzo è spropositato, ma dopo aver provato una sola goccia su una mano che ringiovanisce all'istante, facendo scomparire rughe e macchie, decide di comprare subito l'intera fialetta e dopo averlo bevuto tutto ringiovanisce di 30 anni. L'Aisl, tuttavia, l'avverte che ora è divenuta immortale come lei ed altri, potrà continuare la sua carriera per altri 10 anni al massimo, ma che poi dovrà sparire dalla circolazione prima che la gente inizi a sospettare qualcosa, consigliandole di inscenare una sua finta morte per potersi così unire alla congrega. L'Aisl la avverte anche di fare molta attenzione col suo nuovo corpo e di trattarlo bene perché i danni e le ferite non guariranno più come prima. Ora passiamo il microfono per la clip delle curiosità sul film di questa sera e di quest'oggi a cura di Francesca Pellegrini, esperta di cinema, scrive su My Movies Feltrinelli ed ha un suo blog scarletboulevard.com. Vai Francesca!
Buonasera Marco, ciao a tutti! Eccomi qui con un elisir di curiosità sulla morte di Fabella. La black comedy fantasy di Robert Zemeckis, apripista della CGI, per come la conosciamo oggi. Un sogno o un incubo di eterna giovinezza creato da un dream team degli effetti visivi sotto la direzione dell'Industrial Light and Magic di George Lucas. La morte ti fa bella è stato il primo film che ha utilizzato un software per la pelle umana fotorealistico e non a caso ha vinto il premio Oscar per gli effetti speciali, che per l'epoca erano stupefacenti. E buona parte del reparto tecnico ha preso tutto quello che aveva imparato sul set e l'ha trasportato in Jurassic Park. Per oggi è tutto e stay young!
Stay young, grazie Francesca. Intanto Helen, per vendicarsi della sua rivale, istiga e organizza con Ernest un uxoricidio, secondo uno schema preciso che porterebbe alla morte di Madeline senza alcun sospetto da parte delle autorità. Ernest invece, in uno scatto d'ira, spinge la moglie giù dalle scale, per scoprire con sgomento che Madeline non sia morta nonostante il collo fratturato. Dopo aver consultato un dottore che muore di infarto dopo essersi reso conto che la donna non è più in vita, Ernest si convince che Madeline sia stata miracolata e decide di riportarla a casa per sistemare il suo aspetto cadaverico col trucco. Vi ricordate che stava facendo questo di mestiere negli ultimi periodi avendo smesso la carriera di chirurgo? Accorre Helen e Madeline spara con un fucile a pompa alla donna, ma questa non muore e si rialza con un buco nello stomaco. Si scopre che anche Helen prese l'elisir dall'Aisl. Dopo un violento duello a colpi di badile, le due si danno tregua e convincono Ernest a renderle più umane, con vernice color carne. Le due si rendono conto che ormai avranno per sempre bisogno dell'abilità di Ernest per rimettere a posto il loro corpo, quindi decidono di far bere anche a lui l'elisir. Lo rapiscono quindi e lo consegnano all'Aisl. Adesso è arrivata l'ora dell'approfondimento sul soggetto del film a cura di Maria Vittoria Pierleoni, appassionata di cinema, storyteller, parte integrante ormai di Film alla Radio.
Se la morte ti fa bella, Film alla Radio ti raddoppia il finale. Buonasera carissimi ascoltatori e fedeli compagni di viaggio e buonasera a voi, Francesca e Marco. Vi racconto stasera quello che in pochi sanno, ovvero il finale alternativo della pellicola, che in origine avrebbe dovuto essere quello ufficiale. In questo, dopo essere fuggito dalla casa di Leslie, Ernest trova rifugio nel bar dove lavora Tony, una ragazza con cui aveva stretto amicizia, e che è interpretata da Tracy Ullman. Con lei, l'uomo, riusciva ad inscenare la sua morte e a scappare via. Solo 27 anni dopo, in Europa, Madeline e Ellen, ormai ridotte a manichini grotteschi, sono in viaggio per sfuggire alla noia di quella vita forzata. E per caso si imbattono in un'anziana coppia, anziana poi si fa per dire, che si tiene per mano su una panchina e se ne prendono gioco, li deridono. I due anziani si rivelano poi essere proprio Ernest e Tony. Tale finale fu però tagliato e sostituito dopo che una prima proiezione di prova aveva fatto riscuotere pareri negativi. Lo si era ritenuto troppo sdolcinato e poco in linea con il resto del film. Beh, in effetti. Per questo il personaggio di Tony, interpretata da Tracy Ullman, ed ecco il motivo per cui lei non compare mai nel film, è stata proprio cancellata come personaggio, venne interamente rimosso, portando a riscrivere interamente le sorti del personaggio di Ernest. Mentre se ne vanno le due vecchie megere e vecchie, diciamo, decrepite, la telecamera fa zoom sulla mano dell'uomo e si nota che essa è appartenente a un ragazzo molto più giovane. Che cosa ci fa capire questo? Ma che si tratta proprio di Ernest, perché la mano è giovane in quanto l'uomo aveva ricevuto molto prima la pozione, la stessa che hanno preso loro, solo che hanno fatto delle... Ernest ha compiuto delle scelte completamente diverse. E voi? Quale finale avreste preferito? Vi lascio con il dubbio o anche con la risposta e nell'attesa che ci pensiate vi auguro un buon proseguimento alla prossima puntata.
Difficile dire quale finale sia migliore, diciamo quello che è stato pubblicato nel film a questo punto è quello reale, quindi bisogna basarsi su quello. Grazie Maria Vittoria. Zemeckis rappresenta quindi con estrema accuratezza, anticipando poi di circa 30 anni, l'ossessione che connota il popolo delle Star System, soprattutto oggi, no? Va oltre la profezia grazie ai frequenti rimandi alla simbologia dell'immagine cinematografica. Nella prima parte assistiamo al moltiplicarsi degli specchi che continua ad evidenziare una dissonanza tra un'immagine reale e la percezione distorta di sé, o specchio delle mie brame. Nella seconda parte i colori cambiano e anche le atmosfere. La morte ti fa bella si presta ad essere un'opera dissacrante sul platinato mondo di Hollywood che lotta col bisturi per imbalsamare il corpo perfetto. In quella serata annualmente la donna organizza un ricevimento al quale partecipano anche alcuni famosi divi creduti morti, tra cui Marilyn, Andy Warhol ed Elvis. Nel mentre, Leisler cerca di convincere Ernest a bere l'elisir e, sebbene all'inizio ne rimanga affascinato, rifiuta di assumerlo, considerando la vita eterna e l'eterna giovinezza come una maledizione. Celebre la domanda, se poi mi annoio? A cui nemmeno Leisler sa rispondere. Sebbene inseguito dai tirapiedi di Lysel, Ernest riesce a scappare dal castello. Ellen e Madeline provano a cercarlo, ma Ernest non c'è traccia e devono aiutarsi l'una con l'altra per riuscire a tenere insieme il loro corpo ormai sfasciato.
Lei dov'è?
Oddio, mamma, Ellen! E tu che ci fai qua?
Che cos'hai sulle mani? Sangue?
Vernice.
Vernice? E che stai facendo per avere la vernice sulle mani?
Vernicio?
Ernest, stai facendo qualcosa di bizzarro con Madeline?
Definisci bizzarro?
Ah, andiamo, Ernest, tirala fuori!
Senti, Ernest, ascolta, è meglio che andiamo fuori.
Ma perché stai bisbigliando?
Perché lei dorme, sta riposando.
Ah, per favore, la vuoi piantare?
Ellen sta riposando.
Non sta riposando. Lei è morta, Ernest, come volevamo, come avevamo progettato, te ne ricordi? Avrai fatto tutto da solo, ma non posso tirarmi fuori da questa storia dopo che hai compromesso tutti e due in questo modo. Dobbiamo seppellirla nella Valle della Morte e sbarazzarci di lei una volta per tutte.
Ti prego, devi ascoltare.
Ah, piantala, Ernest, se l'è meritato. Era una rovina famiglie, una divoratrice di uomini ed era anche una pessima attrice.
Ellen, mi fa piacere ascoltarmi. Mi ascolti un momento? Madeline non è ancora pronta per essere sepolta. È di sopra e riposa in pace.
Se non è morta, vale a dire di scendere giù, di venire qua sotto, di avvicinarsi a me e magari baciarmi.
Baciarti che cosa?
Mad! Hell!
Tesoro!
Che diavolo state complottando voi due qua sotto, per meglio dire, che altro?
Sei arrabbiata, cara.
Voglio che tu sappia solo una cosa, Helen. Te la sei proprio andata a cercare.
Madeline! Oh mio Dio! Che hai fatto?
Che ho fatto? Mi sono difesa, ecco che ho fatto. Sei uno sporco, lurido cospiratore.
Ma è morta!
È morta? Oh, questi momenti rendono la vita degna di essere vissuta.
Mio Dio, Marlene, è stata orribile, una cosa brutale. E anche stupida, la polizia, Marlene, la polizia!
Che possono farmi? Spedirmi alla camera a gas? Sai che paura?
Ma se mi danno il gas, lo sai che significherebbe per una delle tue condizioni? Oh,
tu sei talmente pessimista, ti dispiacerebbe lasciarmi godere questo stupendo momento?
Non penso, ai vicini avranno sentito...
Ma quali vicini? In 12 anni che vivi a Los Angeles, hai mai visto un vicino?
Devo riflettere, devo riflettere! Uno di noi deve essere razionale.
Io sono completamente razionale, Ernest. Adesso l'andiamo a seppellire. Nella Valle della Morte, tu e io.
Io non ci penso neanche.
Ah, no? Un'espressione un po' azzardata per un omicida latitante, il che è esattamente ciò che tu sei, Ernest. E se poi la polizia ricevesse una telefonata anonima sul mio conto e mi trovasse sul pavimento senza respiro, senza pulsazioni? E nessuno è bravo a fare il morto come me, Ernest. Tu che gli diresti? Diventerai molto popolare in prigione.
Prigione?
Prigione.
Mi fa piacere vedere che si è svegliato, dottor Mandel. Spero che non le dispiaccia che Tizio e Caio l'abbiano dovuta vestire. Lei non era appropriatamente abbigliato per l'occasione.
Quale occasione?
Sto dando una festa al piano di sopra. Ne do una tutte le primavere per i miei clienti.
Va bene. Ok. Ma che cosa vuole da me?
A lei mi compiacerò di fare un presente. Il dono della vita e della giovinezza per sempre. Ho visto sua moglie e la sua amica. Lei ha fatto un ottimo lavoro. Mi porga la sua mano. Coraggio, non gliela morderò.
Ma che sta facendo?
Un atto d'amore. Sia modesto. Questa è la sua opera. È quello che lei ha sempre fatto. Fermare il tempo sul volto e le mani delle persone. Lei è come Don Chisciotte. Si batte coi mulini a vento della natura. La beva.
Nella lotta con le pale tra Helen e Madeline non tutto andò liscio. Durante le riprese, infatti, con un colpo di pala dato con un pizzico di foga in più, Mary Streep ferì accidentalmente la Owen in piena faccia, provocandole una ferita sul volto, di cui la stessa attrice ha ancora affermato di avere. In un'intervista degli anni 90, l'attrice Owen affermò: c'era questa scena di lotta in cui io ho avuto un vero incidente. Una delle pale che stavamo usando mi colpì in volto e creò uno squarcio sulla mia faccia esagerata. Sono stata molto eroica a riguardo, ancora di più esagerata. Ero tutta ed è tutto ok, sto bene, ma ancora adesso ho una cicatrice. Siamo nel 2029. Ernest si è ricreato una vita felice e appagante con un'altra donna, dalla quale ha avuto 6 figli naturali ed altri adottati da tutto il mondo, morendo quindi senza rimpianti. Al suo funerale ci sono nascoste anche Madeline e Delen, ridotte a 2 cadaveri ambulanti, dall'aspetto orribile. Il sacerdote, dopo aver raccontato alcuni aneddoti sulla vita di Ernest, tra cui la favola degli zombie di Hollywood, è sul punto di rivelare quale sia il vero elisir di lunga vita. Tale notizia fa bloccare Madeline e Helen, che se ne stavano per andare, ma rimangono deluse quando il sacerdote rivela che l'elisir in realtà sono i figli e la famiglia, attraverso il cui ricordo di una persona questa può vivere più a lungo.
Siamo qui riuniti per dare l'estremo saluto a un uomo coraggioso e di vaste vedute. Il dottor Ernest Mandeville ha sempre sostenuto che la vita comincia a 50 anni. E poiché sappiamo così poco di Ernest prima che arrivasse a quell'età, forse nel suo caso aveva perfettamente ragione, perché fu oltre la soglia dei 50 che egli incontrò la sua adorabile consorte, che gli diede 2 figli maschi e 4 femmine. E poi, come un patriarca biblico, cominciò a diffondere il suo messaggio di speranza ai suoi figli adottivi in giro per tutto il mondo. Brillante accademico quanto rude naturista, il dottor Mandeville svolse rigorosamente una grande mole di attività, non per soddisfare alcuna personale ambizione, ma per migliorare il mondo a beneficio di tutti noi e per renderlo un luogo migliore di come egli lo aveva trovato. Oh, e ci riuscì, e come! La clinica di consulenza matrimoniale Mandeville, il centro Mandeville di studi sulla donna e naturalmente il gruppo Alcolisti Anonimi da lui fondato continueranno ad esistere a lungo dopo la sua morte. Ma le instancabili opere umanitarie di Ernest non andarono mai a detrimento del suo malizioso senso dell'umorismo, perché la vita fu per lui un giardino di delizie e un campo d'avventure. Chi fra di noi non ha conosciuto Ernest il burlone? Hm? Ernest il barzellettiere? Noi tutti abbiamo ascoltato le sue rocambolesche storie sui cosiddetti morti viventi di Beverly Hills. Ah, ma attenzione! Lungi dall'essere i vaneggiamenti di un vecchietto...
Che cosa c'è? Non starai mica piangendo per caso?
Non sto piangendo.
Preziosi insegnamenti per la nostra...
È andato un brusco in un occhio.
Ernest ha tramandato a noi come il più grande dei suoi doni.
Ce l'hai ancora l'acrilico numero 9? Guarda, te l'ho messo in borsa.
Mi deve essere caduto da qualche parte.
Non è caduto da nessuna parte, te l'ho messo io in borsa.
Ma ti dico di no.
Come va a caderti una bomboletta di vernice spray? Si può sapere?
Ce l'avevo quando siamo scesi dalla macchina.
Che noi ignoravamo.
Accidenti, dammi quella. Leviamoci di mezzo. Coraggio. Sbrigati.
Questo benefattore, quest'uomo, avesse appreso a suo modo il segreto della vita eterna. Ed è qui, fra noi, nel cuore dei suoi amici. E il segreto dell'eterna giovinezza è proprio qui, racchiuso nelle vite dei suoi figli e dei suoi nipotini. Ed è mia opinione che il nostro beneamato Ernest sia un uomo che certamente vivrà in eterno.
Si erano bloccate in chiesa mentre stavano uscendo e alla fine le due donne se ne vanno battibeccando vicino alle scale, cadendo per riprendere poi una bomboletta, quindi sulla stessa bomboletta di color carne inciampa la On e per essere ripresa dall'altra cadono tutte e due in frantumi in fondo alle scale. Tuttavia vive a causa dell'elisir. Per comprendere il senso leggero ed ironico della pellicola bisogna partire dal caso Madonna e dal suo timore di invecchiare, no? In questi periodi ne avrete sicuramente sentite di N. La ricerca ossessiva dell'eterna giovinezza e bellezza che caratterizza Hollywood più di tutte è ben rappresentata dalla seguente citazione che chiude il film. Noi tutti abbiamo ascoltato le sue rocambolesche storie sui cosiddetti morti di Beverly Hills. Ed anche per questa puntata siamo arrivati ai titoli di coda. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano che conclude il film, ricordandovi ancora che la colonna sonora di questa pellicola è stata curata da Alan Silvestri. Io vi ringrazio, ringrazio Carlo per la regia, Silvia in redazione, Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Pierleoni per i preziosi contributi e anche Maddalena che ci fa compagnia nelle nostre trasmissioni serali. E vi ricordo che potete riascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, ma oppure cercatela su Google. Film alla radio, fra virgolette. Alla prossima puntata. Ciao!
Bla 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 bla.
Insomma, come te lo devo
allora,
dire?
Allora, che ci hai fatto con quella bomboletta di vernice spray?
Un po' vedere come ti sei combinata la faccia.
Sì, guarda un po'.
Ah, sì? Stai colando tutta.
Devo essere ridicola.
No, non credo che ci farà caso nessuno. Ma secondo me ti ci vuole un po' di stucco sul mento.
Devo correre subito dal ferramenta.
Ah, no, andiamo.
Ma come hai fatto a perdere una bombola di vernice spray?
Perché devo portare sempre tutto io? Tu invece giri con una borsettina microscopica.
Dove l'hai vista l'ultima volta?
Se lo sapessi saprei anche dov'è adesso.
La bombola di vernice spray.
E piantala. È mai servito a niente. Ogni volta che mi hai chiesto dove ho visto una cosa,
certo,
per l'ultima volta. Quando?
Quando ti sei perduta il dito indice.
Non me lo sono perso, sei staccato.
Certo, perché ti fai scrocchiare le nocche e non le piante. Aiutami! Le gambe non mi reggono! Aiutami!
Ti ricordi dove hai parcheggiato la macchina?
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.